Buonasera a tutti e tutti, se vi prendete posto potremmo iniziare. Alcune note, non siamo moltissimi ma neanche pochissimi, abbiamo il piacere di avere autorevoli esponenti dei giuristi democratici, anzi, presidente della Zona dei giuristi democratici con noi, l'avvocato Roberto Lamacchia, e presentiamo il libro questa sera Cristina Ricci, che è autrice di questo libro su Lidia Poet. È una storia molto interessante che inizia verso la fine dell'Ottocento ed è la storia un pezzo della storia dell'emancipazione femminile in Italia e non solo. Poi come vi dirà, diranno, ha anche portato la sua esperienza e le sue problematiche che non so che cosa la sua vicenda in Europa e in altri paesi. Con l'autrice dialogheranno Giorgio Perola, un amico e uno dei collaboratori di Radio Poderosa, che vedrà pubblicato il podcast di questa sera, dell'iniziativa di questa sera, quindi potrà essere sentito quello che diremo anche da coloro che non hanno avuto la fortuna di partecipare in diretta, purtroppo così ci sentiranno. E poi che è un amico, un collaboratore di Radio Poderosa, e diciamo è lui che ci ha fatto conoscere il libro e l'autrice, l'iniziativa che di quest'estate. E con loro che dialogheranno Maria Chiara Ciarini, che è stata la presidente del comitato per il centenario, in questa sede la presidente del comitato per il centenario, per la celebrazione del centenario della nascita di Bianca Lughetti Serra, che è stata un'altra importante figura di giurista che ha attraversato la storia italiana e dal punto di vista nostro, cioè degli organizzatori, voleva essere anche una sorta di passaggio di staffetta, no? Tra le due figure, che in qualche modo segnano una continuità di lotte sulle cose che ci diranno in dettaglio. Io direi di lasciare la parola a Giorgio per coordinare, per far magari domande più all'autrice. La Maria Chiara e la parola di Marco.
Grazie Stefano, benvenuti, buonasera a tutti. Grazie alla Poderosa che ha voluto organizzare questa serata. Grazie ovviamente a Cristina Ricci, grazie a Maria Chiara Acciarini. Quello che noi cerchiamo di fare questa sera, allora io ovviamente sono in presenza di due donne, quindi parlerò pochissimo, lascerò la parola a loro. Però ci sono alcuni punti che volevo così immediatamente sottolineare. Entriamo subito nel vivo e chiedo a Cristina Ricci, l'avrai già detto milioni di volte perché di presentazioni di questo libro ne hai fatte un po', tant'è vero che forse neanche ti aspettavi di ritornare su Lidia Poet in pieno autunno, però quando è che ti sei resa conto che c'era una storia così importante da raccontare? Cosa ti ha convinta a raccontarla e quanto è stato difficile raccontarla?
Convinta direi da subito, perché appena si legge dell'ingiustizia di questa donna a cui è stato negato di autodeterminarsi, se vogliamo, aveva tutte le carte in regola per poter esercitare la professione di avvocato, ma le viene negato perché era una donna e per tutta un'altra serie di preconcetti dell'epoca, ma che purtroppo non sono neanche troppo dell'epoca, nel senso che non sono stati poi del tutto superati neanche negli studenti successivi. E quindi subito il modo che ho avuto nei confronti di questa donna è stato di, viene da dire, di un innamoramento proprio, perché per come sono fatta io non riuscivo ad accettare che questa donna che aveva subito questa ingiustizia fosse anche caduta nell'oblio, perché comunque anche a Pinerolo, che è la sua città natale praticamente, perché lei è nata a Traverse, che dista da Pinerolo circa mezz'ora di macchina, ma a 17 anni era già una cittadina pinerolese e c'è rimasta per gran parte della sua vita. Se si chiedeva prima di febbraio chi era il poeta, in molti rispondevano una scuola, ma non sapendo perché quella scuola era intitolata il poeta e chi era questa donna. E quindi l'importanza da subito questo attaccamento, questo movimento di pancia che mi ha portato a volerla conoscere ancora di più. E le difficoltà sono molte nel cercare di capire chi è Lidia Poët, perché il suo materiale è andato, nella migliore delle ipotesi, disperso, nella peggiore distrutto, nel senso che a Pinerolo c'è chi lavorava nella cartiera a Pinerolo negli anni 60 che ricorda l'arrivo al macero del materiale di Lidia Poët, e quindi la ricerca è stata oltremodo difficoltosa. Non c'è quasi nulla che io ho trovato di personale. Quello che ho trovato sono, per fortuna, gli atti dei congressi a cui ho partecipato, soprattutto i congressi penitenziari, perché c'è un interessantissimo sito francese dove sono pubblicati tutti gli atti dei congressi che hanno avuto una durata. Lidia Poët è seguita per 30 anni, i congressi penitenziari hanno una vita di una cinquantina d'anni, perché sono partiti intorno alla metà del 1800 e sono terminati prima del secondo conflitto mondiale, che si sono interrotti nell'anno del primo e poi sono ancora ripresi dopo. Quindi essendo pubblicati tutti questi atti ed essendo lei stata così attiva per 30 anni, ho potuto capire quali fossero il suo pensiero, le sue idee nei confronti dei minori, piuttosto che delle donne, piuttosto che comunque dei carcerati.
Maria Cerini, la chiamo subito in causa. Allora, due domande. Le è piaciuto il libro? E ha fatto bene, Cristina, a innamorarsi così di questa figura?
Certamente, è un libro che consiglio vivamente di leggere, anche perché, come dire, è un libro solido, cioè oltre che interessante, vincente, ma tutte queste cose piace nella figura stessa, però è trattato in un modo molto molto valido, in quanto anche per motivi contingenti, però è basato rigorosamente su degli atti, su delle informazioni precise, e questo, secondo me, permettetemi una battuta, ma insomma viviamo in questo mondo, ricostituisce anche, secondo me, la figura di Lidia Poët in un momento in cui hanno fatto una fiction che, come dire, ecco, viene da ridere, però insomma alla maggioranza, pensate quante persone hanno visto quella fiction, no? E hanno visto, per carità, anche una figura interessante, nulla da dire, ma certo rispetto a quello che ci consegna questo libro è proprio la differenza tra ciò che è costruito sulla sabbia, no? Cioè il carattere appunto così, tra l'invenzione, l'immaginazione, la suggestione, e invece quello che è solido, appunto, che è storicamente provato, perché ecco, io ho una gran fiducia nelle carte, adoro gli archivi, e quindi ritengo sempre che innanzitutto bisogna partire innanzitutto di lì, poi si possono fare anche tante considerazioni. Un documento può essere anche letto in molti modi, no? Quindi c'è il problema, anche che è un problema tipico degli storici, che appunto quello di come leggere i documenti, però innanzitutto bisogna leggere, e questo è fondamentale. Questo è un libro veramente fondato, solido, ha proprio delle basi che rivelano una ricerca, perché poi l'uso del documento in modo da renderlo leggibile è un altro passaggio che non è facile. Poi l'altra cosa che vorrei dire, ha fatto bene a scriverlo, appunto, innanzitutto, ripeto, perché almeno le persone possano avere una ricostruzione corretta rispetto a quella che comunque è stata fatta, no? So che anche la famiglia credo che poi abbia protestato, sì. Però intanto comunque quella che è circolata. Poi, ecco, io difatti su questo vorrei che, secondo me ci sono tre filoni, almeno che per me sono stati particolarmente interessanti, che sono anche quelli un pochino che mi guidano in altre ricerche. Cioè, una cosa molto interessante è capire come lei ha studiato, no? Come è arrivata a questo grande risultato di essere comunque, perché lei ha avuto questa iscrizione all'albo degli avvocati, poi dopo l'hanno cancellata, questo, però lei è stata iscritta. E per arrivare a questa iscrizione, ecco, mi piacerebbe che ricostruissimo questa sua storia di donna in un tempo in cui, quando si guardano quante donne sapevano firmare al momento dell'atto di matrimonio, all'unità credo che fossero circa il 90% di donne che non sapevano firmare, che firmavano con la croce. Quindi ecco, invece lei ha avuto questa possibilità e questa capacità, questa volontà di studiare. Poi l'altra cosa, ecco, questo è il filone secondo me importante, cioè questa sua volontà, perché io sono proprio convinta che le donne, il primo passo è proprio questo, cioè studiare, no? E non a caso, difatti, sono state tenute lontane il più possibile, perché una volta iniziato quel percorso di studio. Seconda cosa che vedo importante, su questo poi sentiremo, che mi permette anche di ricollegarmi un momento a Bianca, cioè nel senso mi sembra quasi che la storia di Lidia, come dire, si aggancia a quella di Bianca, perché Bianca nasce nel 1919. E il 1919 è l'anno in cui finalmente viene abolita in Italia l'autorizzazione maritale, che era un grosso blocco, e se vogliamo era quello anche giuridicamente più valido in tutto quel gran pasticcio che è stata la sua cancellazione, però dire che lei era un avvocato che se si fosse sposata, perché notate bene, infatti lei invece fece, credo, la scienza del nubilato, mi sembra che tu lo sottolinei, proprio nella consapevolezza che era l'unico modo per mantenere la pienezza dei suoi diritti, perché sennò altrimenti tutta una serie di atti non l'avrebbe più tutti compiere. E io penso che soprattutto gli avvocati capiscano bene cosa vuol dire, no, questo dal punto di vista, quindi in assoluto. Quindi il 1919 finalmente si toglie questo tappo e poco dopo, tra l'altro, Lidia si può iscrivere, no? Perché cos'è, il 23?
Nel 20.
Ecco, lei ha 65 anni però, ecco, cioè quindi arriva quasi quando è finito il percorso, no? Ecco. Però questo è un punto, secondo me, importante, questo nodo, no? Sembra quasi che Bianca e altre donne, certamente, ma lei è stata una delle poche, perché insomma erano il 6% del dopoguerra, nel secondo dopoguerra, le donne iscritte all'ordine qui a Torino, il 6% del totale. Quindi hanno raccolto questo testimone. E poi infine, ecco, una cosa che secondo me è molto ben narrata in questo, è anche il pensiero. Ecco, quello che posso, proprio perché, come dire, sono molto convinta di questo libro, non lo dico, io non sono neanche capace a fingere che qualcosa mi piaccia se poi non mi piace. La cosa che mi piace molto è che c'è una volontà di ricostruire il suo pensiero. Ecco, e questo quindi direi che ha fatto bene a scriverlo, e l'ha scritto secondo me individuando, poi ovviamente si dirà lei, c'è però dei grandi temi che sono temi che veramente questo libro permette di avvicinare, ma aprono un orizzonte, quindi complimenti.
Grazie. Sì, tra l'altro, appunto, partendo da fonti pari a zero, al di là di quelli che poi sono gli atti. Però io volevo capire anche, Lidia poi nasce in un ambiente che è quello appunto pinerolese, quindi anche dal punto di vista del credo religioso, l'appartenenza alla Chiesa Valdese, l'attenzione, volevo portare anche l'accento su questo tema, cioè l'attenzione verso gli altri, la cura verso gli altri, quanto ha contato la sua appartenenza a questo mondo?
Ma ha sicuramente contato moltissimo. Ricordo una presentazione in cui era presente il pastore Valdese che diceva che Lidia Poët non sarebbe potuta essere quella che è stata nel mondo cattolico, proprio perché c'è una fondamentale differenza nell'approccio al credo e anche alle scritture. dicevi giustamente prima che il 90% delle donne era analfabeta, per i valdesi il 90% era alfabetizzato, quindi in una zona molto piccola delle Alpi troviamo veramente una diffusione della cultura delle scuole molto più ampia che nel resto d'Italia, e questo ha fatto sì che Lidia appunto potesse studiare, conoscesse quattro lingue e potesse girare in questo modo per l'Europa senza bisogno di interpreti, senza potendosi confrontare direttamente. Non c'è da dimenticare il fatto che, secondo me è molto importante, che i valdesi non hanno bisogno di un intermediario nell'approccio di Dio, ma hanno direttamente questo contatto. Questo vuol dire che non ci sono gerarchie, e crescere in una cultura in cui non ci sono gerarchie significava anche che tutti avevano la stessa dignità nel poter proporre le proprie idee, che tutti erano accettati allo stesso modo, e questo fa sì che in qualche modo le donne fossero, non dico alla parità dell'uomo, perché a volte mi ricordo, sono andata alla Torre Pellice e mi hanno fatto vedere il liceo, mi dice, quello era il liceo, ma non credere mica, perché le donne non c'entravano, per cui non c'era una completa parità, però c'era sicuramente una considerazione maggiore rispetto al mondo cattolico, quando c'erano i barbi, quindi i predicatori che nelle montagne portavano la Bibbia e diffondevano così il loro credo, erano spesso accompagnati da donne che avevano la loro stessa funzione, quindi c'era sicuramente una considerazione maggiore. Una cosa che per me è stata importantissima, se non fondamentale, è che 7 anni prima della nascita di Lidia Poët, i valdesi, come gli ebrei, hanno avuto l'affrancamento, con le leggi patenti sono stati riconosciuti i diritti civili. Io credo che per una donna valdese che ha visto per il suo popolo, diciamo, dopo anni di secoli di discriminazione, li ha visti comunque ottenere i diritti politici, questo possa averle fatto pensare che prima o poi anche per le donne sarebbe accaduta la stessa cosa, che c'era un percorso da fare, un percorso per il quale lei non è mai stata passiva, ma è sempre stata molto attiva, ma che sarebbe arrivata alla conclusione di un'emancipazione anche per le donne. Di tutto questo percorso, per fortuna lei è stata molto longeva e ha visto il coronamento delle poche rivendicazioni che lei ha fatto, che è stata quella del diritto di voto, ha visto concretizzarsi appunto la concessione del diritto, il riconoscimento del diritto di voto alle donne, quindi quella è stata una delle sue poche battaglie vinte.
Sì, poi tra l'altro c'è una cosa che colpisce tantissimo, cioè c'è la longevità di Lidia, però dietro questa longevità c'è una forza pazzesca, cioè lei va ovunque, con anche mezzi che ovviamente non sono quelli attuali, però insomma, compresi a San Pietroburgo, se ricordo bene, a Stoccolma, insomma, ovunque lei arriva. Ed è proprio curioso questo, cioè lei ha in sé una forza che non è assolutamente comune, è guidata da questa sua, non lo so, i romani la chiamerebbero Ligna, proprio nel senso che c'è una volontà di perseguire, di arrivare là dove si era prefissata, perché poi nel 1883 i giochi sembrano fatti, lei è a posto, viene la strada è completa, dopodiché si blocca qualche cosa e di lì esplode questo fenomeno. Chi lo sa, magari se invece la strada fosse stata in discesa, noi oggi non saremmo qui a parlare di Lidia Poët in questi termini. Che ne pensate? Maria Chiara o Cristina?
Grazie, ma innanzitutto credo che appunto una delle cose interessanti da leggere di questo libro è proprio il modo con cui viene rifiutato questa sua presenza, no? Ecco, ci permette di capire, ecco, giustissime osservazioni sul mondo valdese. Io peraltro, senza essere valdese, sono proprio nata a Torre Pellice, quindi mi fa particolarmente piacere pensare che in quelle valli effettivamente ci sia sempre stata molta, anche effettivamente meno analfabetismo, perché la cosa importante è che effettivamente la lettura della Bibbia era appunto diretta, cioè perché imparavano a leggere? Perché leggevano la Bibbia, ed era proprio tipico. Mia madre mi raccontava che andavano le persone che portavano il bestiame nei campi, eccetera, si portavano dietro la Bibbia e mentre facevano pascolare, eccetera, si mettevano sotto un albero e leggevano. E questo capite che non è poco. Ecco, però certamente, ecco, a me ha molto colpito questa, se permettete la leggo un momentino, perché secondo me è molto, insomma, segnale di quel mondo, ecco, certo con le differenze che ci sono poi sempre nella società, però a me ha molto colpito il modo con cui appunto viene rigettato anche il fatto che si estenda una legge, la legge del 74, no? Quella che ha riconosciuto dei diritti, che si possa estendere alle donne. E allora ecco come ragionavano, e secondo me è importante. All'assoluta uguaglianza giuridica e politica della donna in confronto dell'uomo si oppone l'eterna e divina legge dei contrasti che regola il mondo e che costituisce uno dei principali fattori dell'umano progresso. Collegare questa divisione, cioè, di guisa che quando fosse in effetti la donna parificata all'uomo, ne andrebbero forse infrante le armonie della famiglia. Nel tempio della famiglia è il suo trono indisputato, il suo santuario difeso da inespugnabile baluardo. Ecco, questa però, adesso sono scritto in questo modo, quindi a noi fa, ma è una visione della società, cioè che secondo me è andato avanti per moltissimo tempo e in qualche modo sonnecchia anche ancora in certi casi. Era proprio una visione, ed è pieno, io ne ho letta una perché mi sembrava molto forte, ma è pieno di osservazioni. Non parliamo appunto che le donne, è bene che non facciano, ma sono nervose, hanno ovviamente il ciclo mestruale, allora in quei giorni chissà come mai potrebbero far svolgere. Ecco, di fronte a questa visione della società così, se vogliamo, forte anche a sua volta, no? Perché ti proponeva anche un ruolo, ti dava una missione, che anche sotto certi aspetti più che giusta, perché la maternità è una cosa importante per la donna. Lei, a pensare che lei ci rinuncia al matrimonio e alla maternità proprio perché pensa che ha un obiettivo preciso, però fa una rinuncia molto forte, no? Ecco, quindi pensate, ecco, le donne di allora, queste ragazze, eccetera, che si misuravano, no? Con una visione così complessiva, no? Totalizzante, oserei dire. Allora, la sua modo di inserirsi in queste cose è legato moltissimo a questa sua capacità appunto di fare questa battaglia che appunto termina formalmente nel 20 quando lei viene iscritta all'albo. Poi ha il momento, perché lei vive fino al 45, quindi può cominciare a vedere che in Italia, insomma, le cose forse, anche se poi credo che appunto non vede il voto, perché le donne votano, come sapete, nel 46.
E è morta nel 49.
Ah beh, allora, ecco. Sì, sì, il 5 era la data di nascita, davvero c'è?
55.
Ecco, 55, scusate. Però insomma, ecco, è chiaro che avviene una cosa. Ecco, la cosa interessante sul diritto di voto è che in realtà lei fa la tesi praticamente, non proprio tutta, insomma, una tesi più ampia, però ci sono parecchie parti della sua tesi che sono dedicate al diritto di voto, no? Ecco, e in quelle parti lì lei, ecco, e questo mi interesserebbe anche sentirti veramente molto, perché lei non ha una posizione molto decisa a favore del voto politico, mentre ce l'ha moltissimo su quello amministrativo, cioè legata proprio, credo, non vorrei sbagliare, ma all'idea che lei ha di, come dire, che le donne abbiano bisogno, non che non lo debbano avere, ma che debbano ancora maturare, no? Crescere, sì. Questo è un po' il suo concetto. Ecco, però in tutto questo effettivamente lei è comunque sempre molto avanti, cioè si porta molto, e sono anche importanti il fatto che lei, un'altra cosa che mi ha colpito molto, è che lei in fondo riceve una, da giovane una batosta, no? Pensate, studi, dai fare praticantato, dai l'esame d'ammissione alla professione, che era un po' diversa da quella, ma c'era, chiedi di iscriverti, ti iscrivono e dopo ti cancellano. Ci sono delle persone che, come dire, da quel momento lì in poi direbbero vabbè, no, eccetera. Invece lei fa una cosa anche molto, come dire, se volete, significativa, nel senso che lei riesce a crearsi un percorso in cui valorizza tutte queste sue caratteristiche, congressi sulle carceri, la sua posizione appunto, che cosa che ci ricorda anche tanto Bianca Guidetti Serra, che come sapete si è molto spesa per queste cose, quindi vedete queste vicinanze, no? Che si... ecco. E poi questo è il grande tema dei congressi delle donne, no? Che cominciano, perché in effetti nell'11, nel 14, eccetera, ecco, ci sono questi grandi momenti in cui è vero, con molti titoli nobiliari, perché la presidente si chiama Spalletti, eccetera, cioè sono tutte, molto delle cappe sono marchese, contesse, eccetera, però detto questo, cominciano a mettere appunto le, no, i primi appigli, le prime, diciamo, fondamenti. E la cosa importante è che lei lavora sempre in queste cose, cioè non è affatto rimasta sconfitta, anzi, e quindi tutta la parte, per esempio, giuridica del congresso delle donne, quello del 14, che desta moltissimo interesse, è un momento, cioè, ci sono tante donne importanti in quel congresso, no? Ecco, però effettivamente in quel momento lì, quando lei lavora sempre puntualmente sui temi giuridici, sugli aspetti di diritti, cioè lei è riuscita con una grande intelligenza a, come dire, prendere questa sconfitta, questa diciamo batosta che ha ricevuto da giovane proprio, e trasformarla in una vittoria, in un percorso per tutte le altre. Questo mi sembra quello che è più importante che emerga da questo. Le sue vittorie sono poi quelle, cioè di non essersi fatta. Non so quanti di noi, ecco, io penso, no, a quanti anche ragazzi, basta che, non so, a volte che vado male un esame, dicono, ah, non c'è bravo. E invece lei, convinta di se stessa, questo lo trovo che è grande, la sua vera vittoria.
Sì, effettivamente è proprio questo anche il fascino di The Poet, e io credo... il grande insegnamento di vita, una sconfitta non è mai per sempre, se vogliamo, e oltretutto se andiamo ad analizzare tutte le rivendicazioni che Lidia fece nei congressi penitenziari, ma anche in quelli femministi, pochissime delle sue rivendicazioni le vide concretizzare, quindi sembra quasi una sconfitta dietro l'altra, no? Perché ad esempio nei congressi penitenziari lei chiedeva l'istituzione del Tribunale dei Minorenni, che vede la luce nel 1957, ma lei lo chiede già a San Pietroburgo nel 1890, tanto per dire quanto era in grado di precorrere i tempi. Nei congressi femministi la rivendicazione più banale, e metto banale tra virgolette, considerato un semplice che chiede, è il divorzio, ma assieme al divorzio lei rivendicava una sorta di diritto civile per le ragazze, proprio per farle uscire dalla famiglia, metterle a confronto nella società e fargli acquisire il valore di capire quello che poteva essere la loro importanza e la consapevolezza del ruolo che potevano avere all'interno della società. Di perseguire il padre, di una ricerca della paternità in un'epoca in cui avevamo moltissime donne che a servizio nelle famiglie potevano essere abusate e poi avevano in grembo il figlio del padrone di casa, che però non veniva riconosciuto e si battevano appunto per il riconoscimento della paternità e addirittura affinché fossero riconosciuti gli alimenti e un uomo andato all'estero fosse obbligato a dare gli alimenti alla madre e al figlio. E quindi queste erano visioni veramente lontanissime dal concetto in un'epoca in cui nella sentenza d'appello e della Cassazione che poi conferma l'annullamento della sua iscrizione si legge che sarebbe disdicevole vedere le donne nelle palestre dei tribunali addingate con questi abiti strani che la moda impone piuttosto che i cappellini piumati. Queste sono le motivazioni che poi sono state scritte nella sentenza, perché c'era sì, come dicevi tu, il ragionamento sull'autorizzazione maritale e quindi un istituto giuridico che faceva sì che quando una donna si sposava perdeva completamente i propri diritti ed era equiparata a quello che adesso è un minore, per cui non poteva né vendere né acquistare, se ereditava dei beni erano gestiti dal marito, se voleva lavorare doveva avere l'autorizzazione del marito, ma nel contempo lo stipendio non lo gestiva lei ma lo gestiva il marito. E l'aberrazione più grande è quella di una madre rimasta vedova che non ha la potestà sul figlio ma vede nominare un tutore. E se ci fossero state disposizioni testamentarie in merito al futuro del figlio, questo, le disposizioni testamentarie avevano la prevalenza su quelle che erano le intenzioni della madre e del ragazzo che poi sarebbe diventato maggiorenne, insomma. In questo mondo Lydia Poët fa delle rivendicazioni che non tutte quelle che lei fa ancora oggi abbiamo realizzato, perché già all'epoca si parlava ad esempio di disparità salariale, c'era un tema certo, forse certo. Più attuale, non è il più attuale in assoluto, certo. Però è un dibattito ancora attualissimo con tutte le problematiche. E quindi Lydia Poët era questa, una persona che ha continuato a rivendicare nel corso della sua vita e che ha visto concretizzare sempre molto poco. Quello che mi piace a proposito del voto, ecco, è anche accorgersi di come si possa cambiare idea, no? Sì. E di come questa donna si è evoluta nel suo percorso e con le sue esperienze. Il diritto del voto, bisogna un attimo fare una piccola premessa, nel senso che in pochi sanno che il diritto di voto prima dell'Unità d'Italia era riconosciuto il voto amministrativo alle donne del Lombardo-Veneto e alle Toscane, perché avevano la legislazione che derivava da quella austriaca e quindi questo era un diritto riconosciuto, era un diritto su base del censo ed era, diciamo, la motivazione veniva da, semplificando che essendo queste donne detentrici di un censo, quindi pagavano le tasse e per questo avevano diritto a scegliere un rappresentante che in qualche modo amministrasse i denari di queste tasse e facesse le scelte, per cui avevano questo riconoscimento. Questo era il voto amministrativo, mentre il voto legislativo era anche a loro precluso. E si intendeva per voto legislativo proprio l'elezione del deputato che avrebbe poi legiferato. Lydia Poët, infatti quando io ho letto per la prima volta la tesi, poi è scritto in italiano un po' arcaico, no? Quindi leggo e poi dico, ho capito male, non può essere che quella persona. E sono tornata indietro e poi mi sono dovuta convincere. Lydia Poët in quel momento a 27 anni sta scrivendo comunque questa tesi che, se noi pensiamo all'epoca, quattro donne su tutta l'università discute questa tesi davanti a uomini, a professori, a illustri giuristi, con una platea di compagni di studio, ma comunque anche quelli tutti uomini, e lei già fa una dichiarazione perché fa questa tesi sul diritto del voto alle donne, e anche se nelle sue conclusioni arriva a dire che i tempi non sono maturi, comunque mette lì un altro elemento fondamentale, che è quello dell'istruzione, della richiesta che ci sia per le donne appunto la possibilità di istruirsi, e che questo percorso debba essere in qualche modo prioritario rispetto a quello del diritto di voto. Ed è per questo che lei dice il diritto di voto è un diritto sacrosanto, però è un diritto sprecato, passatemi questo termine, se prima non si ha la consapevolezza come cittadini di quello che si va a esercitare. Io credo che il primo momento in cui Lilia Goët ha capito che la sua posizione non era giusta è stata nel momento della grande discussione del fatto se lei potesse o non potesse esercitare, perché nella sentenza di appello, durante la discussione, viene detto: come si può pensare che una donna possa difendere i diritti di altri quando non può neanche scegliere il proprio rappresentante? E questo credo che sia stato per lei lo spartiacque, perché ha capito che una donna senza diritto di voto è una questione non legata al 1800, ma è una questione attualissima in qualsiasi società. Se uno non ha un diritto di voto, non è un cittadino al pari degli altri, è un cittadino di serie B. Se noi pensiamo ai nostri minori, ai nostri figli, finché non raggiungono la maggiore età, li vediamo in un modo diverso, sentiamo ancora la responsabilità che noi abbiamo nei nostri confronti, il dovere di difendere, ma questo significa comunque precludere la loro possibilità di scelta. E quindi credo che questo sia stato veramente lo spartiacque per Lilia Goët. E difatti la troviamo poi come presidente del Comitato Pro Voto di Torino, per cui ha avuto tutta questa evoluzione, no? dal ritenere che ci fossero altre priorità, e poi vedere il suo impegno nel Comitato Pro Voto, nel quale si portava avanti, assieme alla rivendicazione per il diritto di voto appunto, ma anche tutta una serie di iniziative di formazione. Intorno al 1919, quando si presagisce, o perlomeno si spera, che le donne possano...
Passa la Camera,
che riconosce il diritto di voto, ma poi non viene approvata dal Senato e poi arriva...
Sciogliono
le Camere e lì si perde tutto. Ma in quel breve spazio di tempo in cui la speranza sembra concreta, a Torino si organizzano conferenze per spiegare come funzioni la macchina comunale, quale sia il ruolo proprio degli assessori, dei consiglieri, perché si capisce che il diritto di voto potrà essere attivo e passivo, e quindi le donne potranno anche farsi eleggere e trovarsi preparate davanti a quella realtà. Quindi diciamo che nella sua storia matura, perché oramai è nel 1920, quindi ha più di 60 anni, non perde quello spirito e quella rivendicazione che aveva fatto nella sua tesi a 27, quando aveva 27 anni, in cui diceva la formazione e il diritto di voto, e lo porta in qualche modo con sé questo suo pensiero.
Sappiamo se ha votato nel 46?
Purtroppo non lo sappiamo, perché presentazioni è stata fatta anche a Diano Marina, perché Lidia Poeta negli anni 30 si è trasferita a Diano Marina, quindi gli ultimi 19 anni della sua vita li ha passati lì. E io avevo invitato appunto il vice sindaco ad andare in archivio a vedere, perché sicuramente...
Ecco, perché lei risiedeva proprio a Diano.
Sì, poi risiedeva lì. Ecco. E quindi l'iscrizione alle liste elettorali è lì. sarebbe interessante. Diciamo, le testimonianze dell'epoca dicono che lei fino a pochi giorni prima della morte era ancora lucida e quindi tutto fa presagire che sia andata.
Che abbia esercitato.
Sicuramente.
Senti, c'è una, un aspetto che sulle prime mi ha colpito e poi però ragionandoci sopra mi è sembrato anche in un certo senso paradossale. Cioè, nel rifiuto opposto al poeta c'è anche un velato timore di concorrenza, no? E questo colpisce così sulle prime. Però poi ragionandoci sopra, il fatto che io riconosca la capacità tua di essere mia concorrente implicitamente riconosce le tue capacità e quindi di fatto legittima la tua posizione. Quanto è reale questa cosa? Quanto me lo sono immaginato solo io oppure è un aspetto che può avere il suo peso nella vicenda?
Sì, la concorrenza diciamo che viene messa, viene portata da due fronti diversi, definiamoli così. Una da un giornale femminista che dice proprio lei è tenuta fuori per paura della concorrenza. L'altra è l'onorevole Bertani, che soprattutto era anche uno psicologo, che dà questa lettura e la dà durante il suo discorso alle Camere. Perché la vicenda di Lidia Poët non è stata una vicenda di poco conto, ha fatto discutere tutta Italia e tutta Europa. E quindi approda anche alle Camere, sia in Parlamento che al Senato. E in Parlamento proprio Bertani mette in luce la differenza di posizione di Lidia Poët leggendo il ricorso di Lidia Poët e leggendo e la sentenza e tutte le critiche che si sono mosse. Lui fa notare come Lidia Poët porti avanti argomenti giuridici validissimi, mentre dalla parte, diciamo così, dei giuristi, quelli che sono portati avanti sono preconcetti. E quindi lui fa proprio notare questa diversa capacità e fa anche questo accenno, secondo me, molto interessante nel momento in cui lui dice forse chi poteva, semplificando, chi poteva ragionare di pancia era questa ragazza e per la giovane età e per il sopruso che ha subito, piuttosto che non gli insegni giuristi, Desiderato Chiaves, che è uno dei membri del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, che si dimette per protesta, era un ex ministro degli interni. Quindi abbiamo su questi due piani, no? Da una parte una giovane avvocato, 27 quando si è laureata, quindi una trentenne che si difende estremamente sul rigore di quello che è la legge e la sua visione è racchiusa in una frase che lei scrive nella sua tesi in cui dice solo unendo le capacità degli uni a quelli degli altri si potrà avere una vera crescita della società. Quindi lei, questa frase, benché l'ha scritta molto giovane, è un po' il suo testamento, perché in tutto quello che ha fatto nella sua vita ha sempre agito su questo canone. E quindi questa ragazza che crede nel diritto e che si difende sulle basi del diritto e dall'altra parte insegna i giuristi che riescono a scrivere nella sentenza che forse la verità della fanciulla,
l'avvocata
leggiadra, può influenzare il magistrato, che il giudice, che può essere messo, diciamo così, in cattiva luce nel momento in cui perorasse la causa della leggiadra avvocatessa. Anche qui, che peso ha questa società maschile che si sente così in balia della bellezza di una donna in tribunale? E però se lo dicono da sole. E Bertani Cattani nella sua appunto discussione in Parlamento mette in luce queste cose e dice proprio se non ci sia una difficoltà ad accettare di fatto una parità e una uguale capacità. C'è anche un altro fatto, secondo me, che può fare riflettere sull'esclusione di Lidia Poët dall'ordine. E sta nel fatto che all'epoca tutti gli avvocati avevano poi o una carriera politica o comunque un peso molto importante. Il titolo mi ha stupito anche leggere le parole di Calamandrei, che mi è anche dispiaciuto leggerle, perché tutti sappiamo il peso di Calamandrei, lui le scrive oramai nel 1920, però dice quasi tutti adesso non vogliono fare l'avvocato perché raggiunge uno status. Questo nel 1920. Nel 1884 una donna alla quale potesse venire riconosciuto lo stesso ruolo significava di fatto il riconoscimento non solo delle stesse capacità ma di quello stesso status che era in realtà negato dalla legge stessa, oltre che dalla società. E quindi questo secondo me è un altro elemento di riflessione da mettere sul piatto sul fatto del perché lei fosse stata esclusa. E per concludere la concorrenza, io ho fatto diverse presentazioni con Simona Grabbi, che è il presidente dell'Ordine degli Avvocati qua di Torino, e le donne effettivamente nell'Ordine di Torino hanno superato il numero degli iscritti degli uomini. C'è poi ancora una discrepanza che viene fuori anche dal rapporto del Censis proprio del 2022, perché comunque torniamo alla disparità salariale, perché una donna guadagna meno della metà di quello che guadagna un uomo, perché le donne si occupano più che altro del diritto civile, sono poche le penaliste rispetto agli uomini, perché gli argomenti sono più che altro il diritto di famiglia, mentre gli uomini magari hanno già il diritto societario e i rapporti con le banche, quindi parcelle che poi sono diverse. Però effettivamente la concorrenza si è poi verificata nel corso degli anni, quindi ci stava anche quel timore.
Senti, torniamo un attimo alla composizione del libro, così come ci avviamo verso la fine della nostra chiacchierata. Mi dicevi che tu questo l'hai proposto a diversi editori, poi quando, e tutti quanti hanno storto un po' il naso, dice no vabbè, ma chissà se è attuale, neanche hanno storto il naso, vabbè, ma metaforicamente hanno storto il naso, mettiamola così. E dopodiché è venuta fuori la notizia che Netflix avrebbe fatto una serie su Lidia Poët, immediatamente si è fatto vivo qualcuno, è andata più o meno così?
È andata più o meno così,
ok. Allora, io spezzo una lancia a favore della serie, nel senso che è comunque un prodotto Netflix, l'hanno girato col pensiero di trasformare il personaggio in una sorta di Miss Marple molto giovane, un'indagatrice, insomma. Adesso ci sarà poi la seconda serie, quindi a maggior ragione bisognerà tener conto del libro, tant'è vero che il libro riporta sulla fascetta la vera storia di Lidia Poët, protagonista della nuova serie Netflix, messo bello grosso, però quello è un claim, non possiamo neanche dare torto all'editore per aver fascettato così il libro. Però la domanda era: quando affronti un personaggio di questo genere, tu l'hai scritto, ci sei entrata dentro, hai fatto nei limiti di quello che erano le fonti disponibili, tutta la ricerca necessaria e probabilmente anche qualche cosa di più, ti ha cambiato? Cioè tu sei una persona diversa rispetto a quella che eri prima della scrittura o di affrontare un personaggio di queste dimensioni?
Sì e no. nel senso che forse la passione che mi ha portato a scoprire Rita Poet è qualcosa che avevo dentro. Ogni volta che noi ci poniamo davanti a qualsiasi cosa che è un'opera d'arte, se ci piace perché risuona qualcosa che abbiamo dentro di noi. E quindi se non avessi apprezzato il personaggio di The Poet non avrei scritto il libro, quindi una parte di me in qualche modo è rimasta quella. Però poi sicuramente, secondo me, cambia tutti il confrontarsi proprio con personaggi di questo calibro, no? L'abbiamo detto prima, una persona che ha subito per tutta la vita, che per certi versi è stata un'eterna sconfitta perché a parte l'iscrizione molto tardiva e il diritto di voto non ha veramente visto nulla di quello che ha rivendicato, che però non ha mai smesso di lottare. C'è anche questa frase bellissima che lei scrive nel 14. Nel 14 lei è all'AIA perché sta organizzando i congressi che poi sfoceranno nel congresso di Roma del femminismo. Il libro, cioè gli ammiratori, in realtà sono i suoi amici, pubblicano questo discorso. E nel discorso lei dice ho ritrovato le energie che avevo perso. Quindi una persona che comunque appunto è avanti con gli anni, ha lottato tanto di concretizzare poco, ci crede ancora perché comunque per il Comitato Nazionale delle Donne fa ancora questi giri in giro per l'Europa a coordinare tutti gli animi e lì ritrova le energie che aveva da giovane. Per cui questo è molto bello, no? E davanti a una persona così per forza ci cambia, perché ci sprona comunque ad andare avanti nonostante le difficoltà, nonostante le sconfitte. E io quando sono andata a fare qualche presentazione nelle scuole, secondo me è questo il vero valore da passare ai ragazzi, no? Perché in questo mondo in cui li sentiamo così fragili, così attenti a essere uguali agli altri e a farcela sempre comunque, perché se non ce la fai oggi pensi che la tua sconfitta, la bollatura della tua sconfitta te la porterai dietro per sempre, questa donna dice che non è così e quindi non può fare altro che cambiare ognuno di noi.
A modo suo è un libro motivazionale.
Volendo sì, sarà la prossima fascetta.
No, è che a questo punto partirà la seconda serie, quindi non c'è scampo, non se ne esce. La domanda di chiusura è identica per tutte e due: quanto la dobbiamo ringraziare? Lidia Poet. Comincia lei.
Prima che inizi, posso fare una domanda? Perché mi sembra che nella vostra esposizione è mancata una cosa che solo si è vista tra le mie, cioè l'atto scatenante. Il fatto che l'ha chiesto l'iscrizione all'ordine, che in un primo tempo è stato fatto e poi gli è stato revocato. Questo mi sembra che vada ricostruito, perché è stato semplicemente lambito nelle vostre cose, ma non è stato spiegato. Usate un passaggio.
Lascio a voi.
Allora, adesso poi più di me Cristina potrà dire. Però ecco, io penso sì che è una figura molto significativa a cui, come dire, si deve un riconoscimento che certamente è tardivo, come è stato tardivo un po' tutto, no, della sua vita, però si deve questo riconoscimento. Però ecco, io ci terrei a dire questo, che è una donna che si muove anche in un mondo di donne che si stanno muovendo, cioè non è sola rispetto all'ordine e a questo tipo di processo, diciamo, che c'è stato lì. È proprio, io per me non, poi dopo, però lì è proprio, sono i vari gradi, no? Cioè direi l'ordine con discussione, ma con solo due voti contrari, poi di questi che si dimettono dall'ordine, dal consiglio dell'ordine, proprio perché, come dire, noi non vogliamo avere niente a che fare con tutto ciò, però lei viene iscritta, sarebbe il primo grado. In secondo grado la sentenza della Corte d'Appello ribalta e anche la Cassazione conferma. Questo è il percorso. sempre sulla base di questo mix di motivazioni, cioè fondamentalmente le motivazioni sono quelle che abbiamo detto anche un po', cioè la donna deve ha una sua caratteristica, deve stare nella famiglia, nel suo baluardo, la sua casa, ma insomma, come dire, c'è una letteratura sterminata in questo senso, no? Basta, io so che se uno legge dei romanzi, delle cose, si vede questa visione, ecco. Ma anche in film, io intanto riguardo film non di anni lontanissimi, molto molto più avanti, in film di anni 70, e dico, beh certo, io poi naturalmente a quel punto poi la mia autostima aumenta, perché dico, però io in fondo, come tante altre donne, appunto, perché poi appunto essere in tante aiuta, no? Perché avevamo tutto che ci incanalava di nuovo un po' in certe direzioni, no? Quindi questo, come dire, il suo è un percorso importante che ha queste, appunto, queste, l'unica cosa che io appunto ritengo che effettivamente avesse un fondamento, però non ce l'aveva verso di lei, l'aveva nel caso della donna sposata che avevano bisogno della moto. Questo fatto che non fosse un avvocato con la pienezza dei diritti, cioè, era legata al fatto che però ci fosse necessità dell'autorizzazione maritale. Sia le nubili che le vedove non avevano questo vincolo, questo era proprio, quindi era una cosa un po' ibrida, però lei l'avrebbero anche potuta lasciare, no? Se fosse stata solo quella la motivazione, io almeno ho ragionato così, se fosse stata solo quella la motivazione che ha un qualche fondamento, la motivazione era dire che si iscrivevano le nubili e le vedove che non dovevano avere questa autorizzazione, invece lei era nubile e si dice no, e quindi lo si dice soprattutto per gli altri motivi. Però ecco, quello che ci vorrei sottolineare un momento è che lei fa parte, non è, guardate, questo congresso di Roma, per esempio, vede il protagonista un sacco di donne importanti, significative, no? Ci sono scrittrici, ci sono giuriste come appunto lei, ci sono donne che si occupano dell'assistenza sociale in maniera professionale. Cioè, se si leggono gli atti di quel congresso, per esempio, che vengono fuori tante cose, cioè neanche tutte sempre belle, no? Perché ci sono contrasti, eccetera. Però ecco, ci dà l'idea che alla vigilia della Prima Guerra Mondiale ci fosse veramente un fermento. Mi permetto ancora di dire questo, che dobbiamo essere grati perché lei è quella, no? Infatti io, non, come dire, ho cominciato a interessarmi molto a Lidia Poët anche perché ne abbiamo parlato, no? Roberto La Macchia ricorderà quando abbiamo fatto anche la targa per Bianca, il termine avvocato, avvocata, per esempio, è stato oggetto di una certa discussione. Ecco, però quindi, come dire, è una figura che noi abbiamo avuto presente tra noi. Però in realtà, ecco, effettivamente, soprattutto anche nei libri di storia un po' più accurata, diciamo, quelli per le scuole, si leggeva proprio che era la prima donna che c'era scritta all'albo, che poi, insomma, è quella, erano tre righe. Ecco, invece adesso, grazie a Cristina, ne sappiamo molto di più e molto meglio. Però ecco, quello che è interessante, ecco, che a me interessa molto, è dire che non era sola, ecco, era sola di fronte a queste, diciamo, entità. Però le donne allora si stavano veramente muovendo. E voglio ancora dire una cosa sui comitati pro voto. È molto interessante, io studiando altre cose ho preso in mano un fascicolo che riguardava una poetessa, anche quella che è stata torinese, Amalia Guglielminetti, su cui ho scritto un pezzo di un mio libro. E è interessante, in questo fascicolo c'è una relazione della polizia del 24 che dice che la sera tal dei tali, nei locali tal dei tali, si sono riunite le seguenti signore e c'è un elenco di nomi. Quello di Lidia non c'è, sono andata ancora a controllare, però c'è, poi c'è Barbara Allison, per dire, no? Ecco. Ma viene segnalato, cioè, capite? E siamo nel 24. Ecco, e questo mi permette solo proprio di chiudere dicendo anche che quella spinta, appunto, con cui si è, pensate anche nella guerra, le donne ovviamente prendono il posto degli uomini nelle fabbriche, eccetera, insomma, c'è poi questo blocco poi dell'arresto, no? Di questo processo. E su questo c'è il problema del fascismo in un poco, no? Perché il fascismo, da un lato notate bene che comunque viene approvata la legge che concedeva il diritto di voto amministrativo, peccato che viene approvata alla vigilia del fatto che non si fanno più elezioni per nessuno, cioè quindi tutti i cittadini italiani perdono il diritto di voto per i comuni, eccetera, perché c'è il podestà, ci sono le nomine dalle cose. E però c'è questo ancora, perché in fondo non si usava, perché vedete, il movimento c'era, ecco, non so, ecco, dopodiché poi cala in effetti questa veramente importantissima scelta che fa il regime, che è fortissima nei confronti della donna, non solo madre di famiglia, ma proprio fattrice, no? Perché deve fare figli, ne deve fare tanti, pensate a tutti i premi, no, vari che sono stati dati alle madri più. Ecco, e lì, ecco come anche lei in quegli anni lì era una donna più che matura, no? Ma deve aver assistito anche a questo, lei tra l'altro in un ambiente antifascista, ha avuto un nipote partigiano, eccetera, però chiaramente, ecco, c'è stato però, ecco, quello di cui lei è sicuramente una delle esponenti più fulgide, diciamo, più importanti. Quindi grazie. E bisogna anche dire che però la spinta c'era stata ed è arrivata fino a un certo punto. Poi è come se avesse incontrato una barriera e poi, insomma, poi è ripresa. Poi c'è stato anche il 68, vero? Che ha significato qualcosa, io credo.
Sì, tornando, facendo questo passo indietro, diciamo, Lidia Poeta, appunto, alla fine, subito dopo la laurea, si iscrive e fa il praticantato. Per diventare avvocato, la legge dell'epoca per iscrizione a Lago era praticamente identica a quella di odierna. E quindi c'erano 24 mesi di praticantato, c'era l'iscrizione, non si dovevano avere subito condanni penali e ovviamente superamento dell'esame. A quel punto l'iscrizione era quasi un atto dovuto, si faceva la richiesta e si doveva iscrivere. In realtà l'ordine degli avvocati appunto si spacca, inizia la discussione su chi come Chiaves e Santigatti dicono no, perché la donna deve essere l'angelo della famiglia, il popolare, il suo ruolo è quello, e gli altri che dicono no, attenzione, è un cittadino come gli altri. C'è un articolo dello Statuto Albertino che è molto simile a quello della Costituzione, che dice che tutti i regnicoli sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, e quindi dice Lidia Poeta va iscritta come andrebbe scritto chiunque altro, e quindi mettono i voti e li scrivono. Il giorno successivo c'è queste dimissioni eccellenti e poi evidentemente fanno pressione sul procuratore del re, che pone la questione alla Corte d'Appello. La Corte d'Appello si riunisce e esce questa sentenza di cui abbiamo già parlato e abbiamo già detto le motivazioni. A quel punto Lidia Poeta fa ricorso. Negli elementi del ricorso lei cita appunto l'articolo di uguaglianza. Fa una ricerca, diciamo così, anche sulla giurisprudenza dell'epoca, perché c'era appunto stata, abbiamo parlato dell'autorizzazione maritale, un'altra delle discussioni era se la professione di avvocato poteva essere un pubblico ufficio, perché i pubblici uffici erano preclusi alle donne. Se si fosse andati a leggere diciamo, gli atti che hanno portato all'approvazione poi dell'albo degli avvocati, si sarebbe capito che il legislatore non intendeva l'avvocatura come pubblica professione. Ma al di là di questo, Lidia Poeta aveva visto che c'era già stato un precedente. Il precedente consisteva in una vedova di un esattore, l'esattoria delle tasse era un pubblico ufficio, questa donna era stata autorizzata a proseguire l'attività del marito. Quindi lei dice c'è già una donna vedova che quindi non soggiace all'autorizzazione maritale, come io che non sono, che sono nubile, e quindi in virtù di questo chiedeva l'iscrizione. E c'è tutta questa suo discorso nel ricorso. La Cassazione però rigetta il ricorso di Lidia Poeta con le stesse motivazioni, decalcando, diciamo così, l'appello, e quindi Lidia Poeta resta fuori per questo motivo. Una cosa che ci tengo a dirvi, se avete piacere, Io ho creato un sito che è www.lidiapoet.it dove sono pubblicati tutto il materiale che io ho utilizzato per la stesura del libro, quindi se volete scaricare la tesi è anche l'appendice, però il ricorso, le sentenze, gli atti dei congressi eccetera potete liberamente farlo accedendo al sito. E quindi tornando al ringraziamento, sì, perché comunque è un po' quello che lei si è definita in questa intervista alla fine della sua vita, in cui lei si è detta un lampione all'angolo di una strada dove non passa più nessuno. Io trovo sempre triste il pensiero che lei non vedesse passare più nessuno sotto quella luce, però è stata sicuramente, direi, un faro, proprio un lampione.
Allora, io ringrazio Cristina Ricci, ringrazio Maria Chiara Ciarini, ringrazio i ragazzi della Poderosa, ragazzi è stata ragazzi una concessione.
Poi a noi stessi.
Ragazzi sì, anche perché così ringraziando quel ragazzo laggiù ringrazio anche me stesso per evidente somiglianza d'età. Lidia Poet, Vita e Battaglia della prima avvocata italiana. Pubblicato da Grafot, la libreria di Orama ha a disposizione alcune copie. La signora Cristina Ricci, se avete piacere, apporrà il suo autografo. Mi sento in dovere di usare un termine un filino più alto rispetto a firmare la copia, apporrà il suo autografo ovunque vogliate nella copia. E io vi ringrazio per essere intervenuti, è stato, come sempre, tanto per cambiare, un incontro molto, molto, molto interessante. Grazie ancora.